Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Isolare economicamente l'Iran con un'operazione senza precedenti, gli Stati Uniti preannunciano sanzioni che colpiranno anche chi commercia con Teheran. La Germania e le grandi difficoltà del gruppo Volkswagen, da oggi una serie di riunioni decisive tra dirigenti e lavoratori. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese. Negli Stati Uniti il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, quali le misure che adotterà la Casa Bianca?
Dunque, Scott Bessent ieri non ha fornito i dettagli su chi sarà colpito dalle sanzioni americane, ma ha delineato l'obiettivo della Casa Bianca: provocare il totale isolamento dell'Iran a livello economico, tagliare ogni linfa vitale che permette al regime di Teheran, un regime terroristico, lo ha definito Bessent, di continuare a minacciare l'America e i suoi alleati.
Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
Il tesoro statunitense sanzionerà più di una sessantina di entità, istituti finanziari, individui e imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e missilistiche, oltre a prendere di mira settori come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. Un'ondata di sanzioni che si conosceranno nel dettaglio nelle prossime settimane, a cominciare da un istituto finanziario che sarà annunciato già nei prossimi giorni. L'obiettivo di Washington è quello di isolare l'Iran dal resto del mondo, ciò che Trump, con la sua consueta iperbole, aveva definito un D-Day economico, riferimento all'operazione alleata che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
Scott Bessent ha affermato che nessuno è al di sopra delle sanzioni americane. A chi è rivolta in particolare la minaccia espressa dal segretario del Tesoro americano?
Beh, Scott Bessent ha lanciato un avvertimento a tutti quei paesi che negli ultimi decenni hanno consentito all'Iran di aggirare le sanzioni occidentali, mantenendo così facendo in vita il regime. E tra questi spiccano ovviamente due grandi antagonisti di Washington, come la Russia e la Cina. Cina che importa una quota pari all'85% circa dell'export di petrolio iraniano. Alla precisa domanda dei giornalisti, il segretario al Tesoro non ha fatto espressamente il nome della Cina, ma ha detto chiaramente che nessuno sarà risparmiato dalle sanzioni secondarie americane.
Those who enable Tehran do not discount the cost of testing Washington's resolve.
I leader mondiali, ha detto Bessent, devono scegliere da che parte stare, con gli Stati Uniti oppure con l'Iran.
It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation. America and Iran.
Bessent ha poi avvertito che chi consentirà all'Iran di finanziarsi con la vendita di petrolio verrà tagliato fuori dal sistema del dollaro e quindi delle transazioni internazionali. Insomma, staremo a vedere se le minacce si tradurranno in realtà. Certo che questa stretta della Casa Bianca rischia di avvelenare la visita a Washington di Xi Jinping in programma alla fine di settembre.
Le spiegazioni di Andrea Vosti da Washington. Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di aver già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni statunitensi, ha anche aggiunto che queste sanzioni si riveleranno un'ulteriore sconfitta per la Casa Bianca. La situazione della Volkswagen è molto più critica del previsto, è il messaggio lanciato dall'amministratore delegato del colosso automobilistico tedesco ai lavoratori dell'azienda in occasione dell'avvio oggi di una serie di decisive assemblee generali nel corso delle quali i vertici dell'azienda illustreranno i loro piani di risanamento con l'obiettivo di convincere l'influente consiglio di fabbrica che insieme alla regione della Bassa Sassonia detiene la metà dei posti nel consiglio di sorveglianza del gruppo. Da Berlino riferisce Walter Rau.
La situazione dell'azienda è molto più critica del previsto. Il gruppo Volkswagen e l'intera industria automobilistica tedesca stanno attraversando il periodo di maggiore crisi della loro storia e le prossime settimane saranno decisive. Con queste parole, rilasciate in un'intervista sull'intranet aziendale, l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha scatenato un piccolo putiferio. Wolfsburg inizia oggi una serie di assemblee generali fra i lavoratori della casa automobilistica e i vertici dell'azienda, nel corso delle quali Oliver Blume illustrerà il suo drastico piano di risanamento. Già trapelata settimane fa è la sua intenzione di tagliare almeno altri 50.000 posti di lavoro che si aggiungono ai 50.000 già decisi 2 anni fa e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Per rimettere in sesto i conti dell'azienda e per renderla più competitiva potrebbero però essere necessari anche altri sacrifici. Secondo Oliver Blume, il gruppo Volkswagen sarebbe infatti troppo grosso, poco flessibile e poco produttivo. Le sue dichiarazioni sono state aspramente criticate però dal Consiglio di fabbrica, che le ha definite come una provocazione tutt'altro che costruttiva e inaccettabile.
A Pontresina ora, dove il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti nell'agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo entra nel suo secondo giorno. Stefano Barbusca.
Ieri, nel primo giorno di dibattimento, sono state riproposte le posizioni emerse durante l'inchiesta. Per il procuratore pubblico grigionese Bruno Ulmi, nelle settimane precedenti alla tragedia, sulle pareti del Cengalo si erano manifestati chiari segnali che indicavano l'imminenza di un grande crollo. Secondo la procura, questi elementi avrebbero dovuto portare alla chiusura dei sentieri e degli accessi alla Val Bondasca, misura che con ogni probabilità avrebbe evitato le 8 vittime. Invece gli itinerari per le capanne Sciora e Sage-Fouré non furono chiusi e, nella mattinata del 23 agosto del 2017, 4 escursionisti tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci vennero travolti dal crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia mentre scendevano a valle dalla capanna Sciora. La procura ha chiesto per tutti gli imputati pene pecuniarie sospese. In assenza di precedenti penali non sono state richieste pene detentive. Di tutt'altro avviso sono le difese. 4 imputati ieri si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La consigliera nazionale Anna Giacometti ha invece sostenuto di essersi affidata alle valutazioni degli specialisti cantonali, ribadendo di non essere una geologa e di non aver mai ricevuto indicazioni che suggerissero la chiusura della Val Bondasca. Gli avvocati contestano inoltre la perizia giudiziaria curata da un geologo vodese per conto della procura, definendola lacunosa e criticandone diverse conclusioni tecniche. Spetterà ora al Tribunale della Regione Maloja stabilire se vi siano responsabilità penali per la morte degli 8 escursionisti. La sentenza è attesa per il 4 settembre.
La Svizzera può ritirare la nazionalità a un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di nessuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'organizzazione terroristica ISIS, una vicenda particolare per più ragioni che ci spiega Gianluca Olgiati.
Protagonista un uomo oggi 36enne, nato in Bosnia e naturalizzato svizzero da bambino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dell'ISIS e reclutato nuovi sostenitori. Una condanna che non era sfuggita alla Segreteria di Stato della Migrazione a Berna, che vista la gravità dei fatti aveva predisposto la revoca della cittadinanza svizzera. Un provvedimento contro il quale l'uomo si era opposto e qui arriva la doppia particolarità del caso. Primo, perché l'uomo era già stato condannato in Francia. Secondo, perché rischia di ritrovarsi privo di qualsiasi nazionalità. Il Tribunale Amministrativo Federale conferma però la linea dura di Berna. La revoca della cittadinanza non è una seconda condanna, bensì un provvedimento amministrativo. E soprattutto la Corte ritiene accettabile il rischio che l'uomo diventi apolide, dal momento che era stato lui stesso a rinunciare volontariamente alla cittadinanza bosniaca quando era già al corrente del procedimento in Svizzera. Per le autorità un trucco proprio per bloccare la perdita del passaporto elvetico. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
Ora la pagina sportiva. A voi buona giornata.